Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio in collegamento da Strasburgo, dove questa settimana si è tenuta la sessione plenaria e dove è stata votata una normativa importante, direi storica, che è il Media Freedom Act. Ecco, di cosa si tratta?
Intanto buongiorno a tutte e tutti. È un regolamento, un atto molto importante, perché entra nel merito del sistema mediatico, del pluralismo, dell'indipendenza, del rapporto tra le redazioni e le proprietà, e affronta anche nodi molto delicati. In particolare in questi anni noi più volte ci siamo stupiti, anche indignati, delle ingerenze anche dei propri stati, che sono arrivati appunto a utilizzare spyware e sistemi di spionaggio per singoli giornalisti o per redazioni anche fuori da inchieste giudiziarie, cioè una cosa sostanzialmente insopportabile. Quindi il Media Freedom Act lavora per espellere dal dibattito politico pubblico questa ignominia, cioè quella di controllare, contenere, censurare, ricattare i professionisti dell'informazione. Quindi interviene su questo aspetto e cerca di normarlo e renderlo impossibile.
Ecco, noi siamo abituati a pensare all'Europa come il posto nel mondo faro per i diritti civili e anche la libertà dei media. Qual è in realtà lo stato dei media in Europa? Perché c'è bisogno di questa normativa?
Beh, c'è bisogno perché in questi anni abbiamo registrato tanti cedimenti. L'Europa è tante cose, anche quello che dici tu è certamente un faro dello stato di diritto, della difesa della libertà di stampa, dell'autonomia delle redazioni, però è anche il luogo in cui governi piuttosto aggressivi, come quello di Orban, quello della Polonia o di altri stati, ma persino paesi con lunghe tradizioni democratiche, però molto molto legati alla dimensione nazionale, come quello francese, utilizzano spesso il richiamo alla necessità della sicurezza nazionale per praticare ingerenze, a mio modo di vedere, improprie. Quindi è un tema molto delicato, perché ovviamente noi vogliamo combattere le fake, vogliamo combattere le ingerenze di stati stranieri, pensiamo a tutta la produzione filorussa che si è prodotta in maniera impropria anche nei nostri paesi, e tuttavia dobbiamo garantire la libertà di stampa. Quindi è un conto che ci siano delle controlli sulle comunicazioni di singoli giornalisti, se c'è un'inchiesta giudiziaria aperta dalla magistratura, è un altro conto che i servizi segreti, gli operatori dell'intelligence abbiano carta bianca nel imperversare nelle redazioni. Questo non si può fare, questa non è l'Europa, non è l'Europa che ci piace. E questo è il primo punto importante.
Sì,
prego.
Finisci.
No, questo è il primo punto importante, e su questo la posizione del Parlamento è molto ambiziosa, molto avanzata, ha un negoziato molto positivo, molto avanzato. Il 19 di ottobre inizia il trilogo, il negoziato con gli stati nazionali. Non sarà una passeggiata di salute, sappiamo che incontreremo difficoltà a partire dagli stati che abbiamo nominato, cioè quelli tradizionalmente con profilo autoritario, quelli dell'est, e per i motivi che ho poc'anzi ricordato, anche paesi come la Francia. Quindi sarà una partita difficile quella di tutelare la posizione del Parlamento di fronte al negoziato con gli stati nazionali.
Ecco, concretamente, secondo la normativa, così come è stata votata al Parlamento europeo l'altro giorno, cos'è che non si potrà più fare?
Non si potranno spiare le redazioni, non si potranno spiare i giornalisti, non si potrà in alcun modo mettere in difficoltà o rendere pubbliche le fonti di inchieste giornalistiche. Questo sarà vietato in radice. Ripeto, altra cosa, se c'è un'inchiesta giudiziaria aperta da un magistrato, quindi da uno dei poteri dello Stato. Io ritengo che sia utile, come capita per tutti i cittadini, avere la possibilità di verificare le comunicazioni in entrata e in uscita, dalle mail, al telefono, anche dei giornalisti, senza mai, però, anche in questo caso estremo, di un'inchiesta giudiziaria aperta, senza mai mettere in difficoltà e rilevare le fonti che sono il patrimonio della stampa libera.
Nella normativa ci sono anche disposizioni sul pluralismo e sulla proprietà dei media. Come si garantisce il pluralismo?
Allora, ci sono due aspetti, uno più tradizionale che è quello che noi nel nostro paese abbiamo conosciuto, diciamo, combattere le concentrazioni, rendere distinta e autonoma la proprietà dalla libertà delle redazioni, dall'autonomia redazionale. Non ci deve essere nessun meccanismo di comando, rendere autonoma e indipendente le redazioni che farebbero riferimento a un organismo europeo che si chiamerà ERGA e che sarà indipendente anche dalla Commissione europea rispetto alla proprietà del servizio pubblico, ad esempio. Cioè che non è che è anche una serie di stratagemmi in cui diciamo le redazioni entrano, prendono il loro posto di lavoro non nel momento in cui nasce un governo, ma con piani diciamo temporali sfalsati, proprio per non avere meccanismi di spoil system automatici che cambiano l'orientamento del servizio pubblico. Quindi un lavoro molto attento a tutela del servizio pubblico, un lavoro molto attento sulla, diciamo, le proprietà e la stampa privata. Terza questione estremamente delicata, che noi però prendiamo di petto con coraggio, secondo me il Parlamento fa un'operazione di grande verità e di coraggio, il tema del rapporto con le grandi piattaforme. In questo momento le grandi piattaforme possono tirare giù, oscurare, una redazione, come e quando decidono loro. Abbiamo costruito un meccanismo di compensazione, uno spazio di dialogo tra le piattaforme e le redazioni. Le redazioni devono essere validate, cioè devono essere redazioni che dimostrano davvero, diciamo, affidabilità, professionalità e indipendenza, soprattutto da attori stranieri. Nel momento in cui queste redazioni, piccole o grandi, nazionali o territoriali, che lavorano e si appoggiano sulla piattaforma e dimostrano di essere affidabili e indipendenti, queste redazioni vanno tutelate rispetto allo strapotere, alla simmetria di potere che c'è con le grandi piattaforme. Quindi in questi mesi noi ci troveremo di fronte, diciamo, due ostacoli piuttosto consistenti: gli stati nazionali e il potere pervasivo delle lobby che accompagnano il lavoro delle grandi piattaforme, che in realtà vivono di regole proprie o di regole di altri paesi, perché sono company che fanno riferimento a, diciamo, a norme in genere nordamericane o cinesi. E quindi su questo l'intervento diciamo, delle istituzioni comunitarie, quindi di uno spazio pubblico che cerca di mediare il rapporto con le nostre redazioni locali, secondo me è un grande passo in avanti, davvero importante.
Che tipo di consenso c'è nel Parlamento europeo per questo tipo di iniziativa e soprattutto che tipo di consenso c'è tra i parlamentari italiani, come hanno votato ad esempio i partiti che fanno riferimento alla maggioranza di governo?
Ma guarda, il consenso è ampio perché abbiamo votato l'altro ieri, adesso vado a memoria, però insomma circa 450 voti a favore, un centinaio contro e una settantina di astensioni. c'è una maggioranza molto ampia. Purtroppo, diciamo, dico purtroppo perché è un tema che dovrebbe, diciamo, riguardare tutti indistintamente, ma in realtà le forze di destra, ISIAR e ID, hanno votato o contro o si sono astenuti. I parlamentari italiani afferenti a questi gruppi, cioè quindi sostanzialmente gli europarlamentari di Lega e Fratelli d'Italia, si sono sostanzialmente astenuti. Io penso che è un'occasione mancata, perché questo delle regole condivise, certe, che permettono la libera circolazione delle idee, l'autonomia delle redazioni, penso che non è un tema nostro, è un tema che dovrebbe, come dire, stiamo parlando delle regole del gioco del sistema democratico europeo.
Cambiamo argomenti. Pare che sia stato trovato un accordo tra i governi europei sul patto per le migrazioni e l'asilo. Che tipo di accordo è stato trovato? È un passo avanti perché sblocca il negoziato e c'è la speranza di chiudere questa normativa entro la fine della legislatura europea? O un passo indietro perché sono state tolte delle garanzie su, ad esempio, l'attività delle ONG?
Guarda, mi pare un racconto, quello che sta avvenendo fuori, di quanto sta avvenendo a Granada, abbastanza lunare, cioè proprio di propaganda, pura propaganda, nel senso che si riapre il negoziato con l'ambizione di chiudere prima della fine della legislatura è un fatto positivo, e su questo mi pare che il governo spagnolo, la ministra spagnola che gestisce questo tavolo di lavoro, sta lavorando, secondo me, nella giusta direzione. Che in Italia venga sbandierato come un successo, diciamo, la estrapolazione del ruolo dell'ONG in questo contesto così drammatico e violento che regola i flussi e soprattutto violento quando non li regola. Per quello che succede nel Mediterraneo, sulla rotta balcanica o in altri luoghi, secondo me è pura propaganda, nel senso che invece di parlare di come mettere in salvo vite umane, evitare tragedie, noi poche ore fa qui abbiamo celebrato giustamente i 10 anni della prima grande tragedia, quella di Lampedusa, con quasi 400 morti. Dopodiché non abbiamo fatto mai un passo in avanti vero su questo tema. Quindi, se fossi nei governi europei, se fossi il governo italiano, mi concentrerei su come evitare tragedie, su come cercare di normare, rendere trasparente i flussi e colpire i veri gruppi criminali che stanno però dall'altra parte del Mediterraneo. E provare a governare questo processo. Questa cosa è molto complicata, lo sappiamo, ma sono loro che l'hanno raccontata come una cosa facile, dal blocco navale in giù, da risolvere. E certamente è abbastanza meschino sbandierare come un successo, puntare il dito contro organizzazioni non governative che svolgono un lavoro straordinario nel Mediterraneo. Nel merito della questione, cioè della redistribuzione, ricollocazione obbligatoria dei flussi, stiamo dove stavamo. C'è una discussione che non ha fatto un passo in avanti, anzi, stiamo come stavamo a luglio, che laddove molti stati si mettessero nella condizione di rifiutare la ricollocazione, possono agire con un risarcimento economico, quindi monetizzando la vita delle persone e quindi non risolvendo di fatto il problema del primo approdo. Quindi, al di là della propaganda di Tajani, della Meloni e dei giornali di destra nel nostro paese, stiamo dove stavamo, con un aggravante che sarà più complicato il ruolo di salvavita dell'ONG nel Mediterraneo. E questa non è una bella notizia.
Un'ultima domanda. In questa sessione plenaria a Strasburgo è stato votato anche il bilancio e il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea e tra questo c'era un emendamento che introduceva una sorta di patrimoniale a livello di Unione Europea che ha fatto parecchio discutere e soprattutto ha fatto dividere gli eurodeputati della delegazione del Partito Democratico di cui fai parte. di cosa si trattava esattamente e perché c'è stato questo scontro.
Intanto hai fatto bene a ricordare che noi abbiamo fatto un lavoro complessivo sul bilancio pluriennale, il QFP, cioè un lavoro importante di come gestire e organizzare le risorse proprie del Parlamento europeo, che sono sempre poche, cioè delle istituzioni comunitarie che devono aumentare. C'è un tema enorme su questo, cioè di come gli stati nazionali dovrebbero cedere sovranità e dunque anche quote finanziarie di bilancio da mettere a disposizione delle istituzioni comunitarie. In questo quadro, in cui abbiamo lavorato tutti più o meno, diciamo soprattutto le forze progressiste all'unisono per lavorare in questa direzione, cioè di allargamento della base di disponibilità economica delle istituzioni comunitarie, c'è stato tra gli altri un emendamento di The Left, credo della deputata Aubry, che poneva il tema, banalizzando, chiamiamo appunto della patrimoniale europea. Io penso che sia un tema, cioè in un momento di grande difficoltà, di crisi, in cui da un lato si rilancia a livello europeo e si affossa in Italia il dibattito sul salario minimo, nel momento in cui si cerca di contrastare le nuove vecchie povertà con reddito di cittadinanza, che continua ad essere uno degli strumenti di base income in tutta Europa e viene ammazzato in Italia, nel momento in cui moltissime famiglie, imprese, di fronte all'inflazione, la crisi energetica, quella della filiera alimentare, anche determinate non solo da grandi fattori macroeconomiche, ma anche dalla guerra in corso che sta impoverendo realtà consistenti dell'Unione, che si possa ragionare di come colpire le ricchezze massime e provando a mettere in campo forme di redistribuzione su chi sta peggio, cioè la sinistra di cosa dovrebbe discutere se non di questo. Quindi, secondo me, era una proposta assolutamente legittima. Se fosse passata, avrebbe aperto una discussione più approfondita, dando più forza alle forme di redistribuzione delle risorse e dei servizi per la persona. Il fatto che non sia passata è un peccato, e secondo me è anche un peccato che la nostra delegazione, che è plurale, in cui discutiamo, tutte le posizioni sono legittime, si sia divisa su un punto che non ha niente a che vedere, diciamo così, con i fondamentali da rispettare macroeconomici. Peraltro oggi Giavazzi sul Corriere scrive un bellissimo articolo su come va inteso anche il ritorno del patto di stabilità, e misurare situazioni diverse nella stessa maniera è un errore clamoroso, perché i paesi non possono avere degli standard fissi se il loro andamento economico è variabile e soprattutto è in perdita. Se lo dice Giavazzi, che non è un modo keynesiano, insomma, magari può avere valore anche per chi ha ancora forme di liberismo temperato nella testa. Quindi il fatto di utilizzare una patrimoniale che responsabilizza le grandi companies, le grandi strutture, le grandi imprese, le grandi ricchezze, e le mette a disposizione di chi sta peggio, secondo me è solo un atto di civiltà.
Va bene, ringraziamo Massimiliano Smeriglio per essere stati con noi e vediamo appuntamento la prossima settimana.